Grazie Signore, grazie Gesù per le tue parole, per le tue profezie che ci danno soluzioni e incoraggiamento. E sempre collegato a questo messaggio, condividiamo adesso una visione di Amy Carmichael, che è stata una missionaria in India, vissuta dal 1867 fino al 1951. Una missionaria che in India ha aperto orfanotrofi, ha aiutato bambini, però prima di tutto ha aiutato quelle ragazze che servivano nei tempi dei dei pagani, servivano come prostitute del tempio.
Cioè prostitute sacre.
E ha salvato molte di quelle ragazze. E lei andava sempre a evangelizzare with a cart pulled by oxen.
Sì, andavo con un carretto tirato dai buoi e con un telone sopra dove dormivano anche.
E andavano
con chi andava?
Con altre tre donne.
Tre donne.
E un uomo che guidava, che era solo per guidare.
Per guidare i buoi.
Il buoi, sì.
Sì, sì. Però sono le donne, molto comuni in India.
Le donne erano quelle che evangelizzavano di villaggio in villaggio, due a due. Arrivavano in un villaggio.
Parcheggiavano il carretto.
Si separavano in gruppi di due.
Di due squadre di due.
E tutto il giorno evangelizzavano di casa in casa, anche nelle piazze.
Quindi una donna molto speciale e che qui ricevette una profezia che adesso la vogliamo condividere con voi.
Sì, è una profezia molto sober.
Molto sobria.
Perché è un messaggio che mostra la condizione di molti cristiani che hanno la pace, la gioia di Gesù, però non si curano di quelli che cadono nel precipizio. E ascoltiamo questa visione che l'abbiamo presa dal suo libro intitolato Le cose così come sono.
Sì, e dopo il Signore mi ha dato un messaggio che voglio condividere a seguito di questa profezia, questa visione profetica che Amy Carmichael ha avuto. Noi abbiamo molti libri qui di questa,
sì.
Questa grandissima, questa dolcissima, piccola donna, piccola grande donna di Dio. Signore, mandacele.
Ascoltiamo la visione di Amy Carmichael.
Non potevo andare a dormire. Rimasi sveglia e guardai. Vidi questo. Ero in un prato e ai miei piedi vidi un baratro che sprofondava a picco in una fossa che sembrava infinita. Guardai, ma non vidi alcun fondo, solo forme di nuvole nere che si avvolgevano furiosamente e grandi cavità circondate da ombre e profondità inscrutabili. Mi tirai indietro. Per la profondità mi venivano le vertigini. Vidi sagome di persone dietro di me che si spostavano come in lunghe file nell'erba. Si avvicinavano pericolosamente al limite del burrone. Vidi una donna con un bebè in braccio e un bambino aggrappato al suo vestito. Camminavano vicini all'orlo del burrone. Era cieca. Alzò il suo piede per compiere il prossimo passo, come calpestando l'aria. La vidi cadere insieme ai suoi bambini. Oh, come piangevano, disperati, mentre sprofondavano giù. Vidi altri gruppi di persone che correvano in tutte le direzioni. Parevano tutti ciechi. Neanche loro si accorgevano di essere vicini al precipizio. Anche loro, uno dopo l'altro, cadevano nello strapiombo. Cadevano come pietre, pietre cieche. Quando capivano che improvvisamente stavano cadendo, gridavano, ma troppo tardi. Li vedevo lanciare le braccia in aria, ma senza trovare appigli o aiuto, come afferrandosi, stringendo l'aria vuota. Altri cadevano, come quasi senza accorgersene, senza fare un suono. Poi mi chiesi una domanda agonizzante: perché nessuno li fermava al limite del precipizio? Nella visione io non potevo fare niente, ero come bloccata a terra, non potevo neanche chiamarli, avvertirli. Mi sforzai, ci provai, ma mi uscì solo un sussurro. Poi ho visto che lungo il limite del precipizio vi erano delle sentinelle piazzate ad intervalli, ma gli spazi di separazione erano troppo distanti tra di loro, spazi troppo ampi, incustoditi. le persone cadevano per la loro cecità, senza accorgersene. Ora l'erba verde era diventata come di un rosso sangue. Il precipizio appariva come la bocca di un inferno. Poi vidi come una piccola immagine di pace, un gruppo di persone sotto alcuni alberi, ma con le spalle al burrone, come indifferenti. Erano intenti a fare ghirlande di margherite. Qualche urlo penetrante tagliava l'aria calma e li raggiungeva ogni tanto. Apparivano come disturbati, una cosa volgare. Se uno di loro cominciava ad avviarsi al precipizio, volendo fare qualcosa per aiutare, tutti gli altri lo fermavano. Perché dovresti essere così turbato al riguardo? Bisogna aspettare una chiamata ben definita prima di andare. Inoltre, non è ancora finito il tuo dovere di raccogliere le tue margherite. Sarebbe molto egoista da parte tua di lasciarci soli. C'era anche un altro gruppo. Era fatto di persone il cui più grande desiderio era di mettere più sentinelle, ma erano veramente pochi di loro che si offrivano di andare, eppure le sentinelle erano pochissime nelle loro posizioni rarefatte lungo il limite del baratro. Vidi una ragazza al suo posto di sentinella, chiamava gli altri a venire a fare la guardia, ma sua madre e altri parenti la richiamarono, le ricordarono che era tempo di andare via e che non doveva infrangere le regole, che era stanca e che era tempo di un diversivo. Così dovette andare a riposarsi con loro. Nessun'altra sentinella fu inviata a prendere il suo posto nella zona di guardia. Intanto, una dopo l'altra, le persone continuavano a cadere in ciò che sembrava una cascata di anime. Una volta vidi un bambino che precipitava. Era riuscito a aggrapparsi a un ciuffo di erba sull'orlo del burrone. Aggrappato, convulsamente, chiamava, ma nessuno gli faceva caso o lo sentiva. Poi le radici dell'erba si staccarono e con un pianto il bambino andò giù, le sue piccole manine ancora tenendo stretto il mucchio d'erba strappato. La ragazza che aveva tentato di rimanere al suo posto di sentinella, lasciato vuoto, gli era sembrato di avere sentito il piccolino piangere e si era alzata per andare, ma tutti intorno a lei si erano messi a rimproverarla, ricordandole che loro sapevano bene cosa fare, che non c'era bisogno di fare altro. Dopotutto, dicevano, gli spazi pericolosi erano ben guardati. Poi tutti cantarono un inno. Attraverso l'inno io sentii un suono. Era come provenire da un milione di cuori spezzati. Poi un gemito, un singhiozzo e poi più nulla. Ora sentivo come profonde tenebre venire su di me. Sapevo cos'erano, il pianto del sangue. Poi una voce tuonò, la voce del Signore, che diceva: «Cosa avete fatto?» La voce del sangue dei vostri fratelli grida a me dalla terra. O Dio, perdonaci, Dio, destaci. Vergogna sulla nostra insensibilità, vergogna per il nostro peccato. Gloria a te, Signore. Amen. È una visione profetica del del cristianesimo che fa andare all'inferno, diciamo all'Hades, fa morire persone senza avvisarle, avvertirle che c'è un Salvatore, che c'è una salvezza, che c'è un regno di Dio, che non devono morire senza Cristo. E sono lì imprigionate nelle chiese, nelle panche di chiesa, come una foresta che li tiene legati, mentre la spada della parola potrebbe liberarli. E lei ha ricevuto questa visione, appunto lei era una grande evangelizzatrice, e Dio la benedica. E il Signore ci chiama ad essere sentinelle. Una cosa che mostrava questa visione era che le sentinelle erano troppo poche, non riuscivano a controllare tutto il limite del baratro. Quando uno di noi va a evangelizzare, avverte le persone che può avere la vita eterna, la salvezza, e che esiste un baratro, che esiste un inferno. E però quanti sono le sentinelle nel mondo? Molto, molto poche. Ezechiele 3, 17, 19, c'è quella scrittura, Angelina, me la leggi per cortesia?
Sì.
Qui è la chiamata di Dio a Ezechiele e a ciascuno di noi, attenzione, perché abbiamo Gesù nel cuore e la più grande sentinella che c'è è Gesù. E Gesù nel nostro cuore vuole avvisare quelli che muoiono della salvezza. Ecco la chiamata di Ezechiele ad essere sentinella, Ezechiele 3, 17, 19.
Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso.
Amen. Gesù continua in Matteo 9, 36 a 38.
Matteo 9, 36 a 38. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe.
Paolo ai Corinti.
Primo Corinzi 9, 16. Perché se evangelizzo non devo vantarmi, poiché necessità me ne imposta, e guai a me se non evangelizzo.
Di nuovo Ezechiele 34, 2.
Ezechiele 34, 2. Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori. Così parla Dio il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere?
Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Alleluia, Signore. Grazie, Gesù. Amen. È una chiamata per tutti noi ad essere come Gesù. Avvertire il mondo che c'è una salvezza, c'è una via per uscire da questa valle di morte e non addormentarsi sui problemi del mondo, problemi politici, finanziari, sanitari, le piaghe, i virus, non addormentarsi su queste cose, ma vivere in un modo per Gesù, mettendo tutto il cuore per Gesù, di modo che se la morte venisse per me, per te, per chiunque, noi saremmo anche contenti, senza paura della morte. Il diavolo controlla tutto il mondo tranne la paura, tramite la paura della morte. Qui c'è un piccolo messaggio che ho ricevuto da Gesù, lo voglio passare, ve lo trasmetto. Si chiama Ti mando alle nazioni. Ho messo una foto sulla radio, Ti mando alle nazioni. E c'è anche un video sulla radio, vero? Il precipizio?
Sì, sì, sì.
Un video preparato da che alcuni cristiani hanno fatto, e che dei fratelli di Dio li benedica ci hanno tradotto. Ci è appena arrivata la traduzione, l'abbiamo messo sulla radio e tradotto in italiano, e si chiama Il Precipizio, che mi è sembrato è lo stesso spirito di Dio riguardo alla visione di Carmichael, Amy Carmichael. Anche lei, adesso abbiamo messo le foto sulla radio di Amy, di lei,
questa donna di Dio che ha vissuto dal 1867 al 1951, quando riaprirete la radio la vedete. Grazie Signore. Alleluia. Adesso ascoltate questo messaggio che parla di andare alle nazioni. E la risposta di Dio, quella è la sua risposta a tutti i problemi che ci asfissiano. È di andare. Come? Dio ci mostrerà. Dio ci mostrerà come fare. Io volevo dire questo, che è importante che dedichiamo ogni giorno al Signore e vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Questo è molto importante. Dio potrebbe richiamarci in cielo in qualsiasi momento. Abbiamo compiuto il compito? Questa è la domanda. Abbiamo fatto ciò per cui il Signore ci ha creato e ci ha mandati nel mondo? Questa è la domanda. Quel compito che Dio ci ha preposto, per il quale ci ha messi, non è mai quello che il mondo ci dice. Il mondo ci dice il contrario, che siamo stati, che esistiamo perché un paio di scimmie, gorille, si sono messi insieme, hanno avuto dei scimmiotti, saremmo noi. Quindi è tutto un karma, come dicono gli indù, karma, predestinati a essere animali. E per questo è che molti nel mondo si comportano da animali. Darwin gli ha detto che vengono da animali, quindi gli sembra normale, gli sembra naturale per loro. Invece siamo stati fatti a immagine di Dio. Quindi il piano che Dio ci ha creato, il compito per cui Dio ci ha creati e ci ha messi nel mondo e ci manda nel mondo, va bene, a compiere, è il contrario di quello che ci dice il mondo. Il mondo ci dice affari, denaro, piaceri, e godetevela, pensate solo a voi stessi, arrivismo, scalare sulla scala delle teste altrui. Questo è quello che il mondo ci dice. Cioè praticamente il mondo sta creando dei mostri. Guardate, immaginatevi una mandria di animali, va bene, che volete guidare la mandria in una certa direzione urgentissimamente. Un modo per farlo, abbastanza brutto, è gettare delle bombe nella direzione contraria di dove si vuole che le povere bestie vadano. E il maligno sta lanciando le sue bombe, ci tratta l'umanità come un branco di animali. E tira le sue bombe, bombe di ogni tipo di mali, bombe di malattia, guerre, problemi finanziari mondiali, odio politico, odio di classe, odio di divisioni in famiglia, divisioni nelle chiese. E ora anche adesso sta lanciando leader religiosi e falsi profeti nelle chiese a guidarle apertamente verso la sua fossa, verso il suo baratro. Gente vestita da cristiani con le croci attaccate al collo persino. Dio ci manda le nazioni, Angela, le scritture.
Matteo 28, 19.
Grazie.
Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Dice battezzandoli non nel nome dell'acqua, battesimo dall'acqua del protestantesimo e del cattolicesimo, ma battezzate nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è il vero battesimo. È una chiamata alle benedizioni di Dio, ma è anche una responsabilità e anche un talento di cui, che Dio ci dà e di cui dovremo rispondere. Ezechiele 3, 17, 19, lo abbiamo letto prima, non so se vogliamo ripeterlo di nuovo. Dio ci mette sentinelle.
Amen.
Va bene, ci stabilisce come sentinella la casa di Israele. Chi è la casa di Israele? Le pecorelle di oggi che non sanno cosa fanno, cosa fare, dove andare, in che modo. Noi siamo sentinelle, siamo sull'orlo del baratro, come dicevo con la visione. E stiamo fermando la gente dal cadere. Ogni persona che evangelizzi la stai bloccando. Se poi non ti vuole ascoltare, è la sua scelta. Sappiamo che questa è la volontà di Dio. Non possiamo restarcene con le mani in mano. Vediamo nella parola come Dio ci ha chiamato e ci chiama. Immaginatevi una bella fidanzata. La Chiesa mondiale è una bella fidanzata, chiamata a seguire il principe, che l'ha chiamata in sposa. Essendo questa fidanzata composta da tanti individui, la Chiesa mondiale, tra questi individui c'è chi rifiuta, c'è chi esita, c'è chi medita, c'è chi ha paura, c'è chi si lancia e via così. Dio disse a Gerusalemme, Geremia 2:2.
Vai e grida alle orecchie di Gerusalemme. Così dice il Signore, io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata.
Dio vede la Chiesa come una fidanzata. Attenzione, va bene? Ed è lo stesso triste messaggio del Signore per la sua Chiesa di Efeso. Dice, ho questo contro di te.
Apocalisse 2:4. Ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Capito? Una fidanzata che abbandona il suo amore, nessuno la sposa. Che l'unico motivo che sposi una donna o un uomo, una fidanzata sposa l'uomo, l'uomo sposa la fidanzata, è solo un motivo, così si chiama quel motivo, è l'amore.
Amore.
Non c'è altro motivo. Non c'è motivo politico, motivo finanziario, motivo di carriera, il mondo, il diavolo è lì con il suo burattino, la sua carriera, un telefonino, una casa, una macchina. E sposati la macchina, vai a dormire con la macchina stasera. Dormi in macchina. Ho questo contro di te. Cos'è che c'è Gesù contro la prima delle sette chiese dell'Apocalisse, Apocalisse 2:1?
Che ha abbandonato il primo amore.
Che ha abbandonato il suo primo amore, Gesù. E attenzione, questo sbaglio noi non lo vogliamo fare.
Amen.
Non ci conviene.
Amen.
Non ci conviene per interessi personali, non ci conviene per andiamo contro la volontà di Dio, non ci conviene perché non fa contento Dio, non ci conviene che perdiamo le benedizioni in cielo, non ci conviene in tutti i sensi, materialmente, carnalmente, spiritualmente. Arriveremo in paradiso come un mendicante. Dove sono i tuoi talenti? Persi per strada. Li ho piantati in una panca di chiese i miei talenti. La Chiesa mondiale oggi, fratelli, ha lasciato il suo primo amore Gesù e insegue i suoi amori per le cose del mondo. Avvenne lo stesso per l'Israele antica. Impariamo dal passato, impariamo dalla storia, impariamo dagli sbagli degli altri. È stato detto, uno saggio impara dai propri errori, ma uno più saggio impara dagli errori degli altri. Uno stolto impara dai propri errori. Perché? Perché se fa degli errori vuol dire che è stolto. Va bene? Non puoi fare errori e non essere stolto, perché fai errori. Ecco che arriva il saggio, dice, alt. Lui dice, una fossa, tutti cascano dentro, alt, io medito. Io quella fossa non mi avvicino. È quello più saggio. Invece di imparare, sono cascato nella fossa 10 volte, sono uscito, ai, sono costati 40 anni della mia vita a imparare queste cose. La fossa di un matrimonio sbagliato, un lavoro sbagliato, priorità sbagliata, mondo al primo posto, Gesù all'ultimo. Adesso sono arrivato a 70, 80 anni, ho un piede nella fossa, un altro sulla buccia di banana, ho imparato cosa non fare. Bravo, bravo salame! Arriva uno più saggio e dice, io imparo da un altro più saggio. Cosa c'è più saggio di quello, Angela?
Imparare dalla parola?
Esatto, ancora più saggio. Che non devi neanche aspettare che uno cada nel fosso. Non devi neanche andare vicino al fosso e vedere, vediamo chi cade dentro, vediamo, sono 2 giorni che aspetto, nessuno cade. Forza, qualcuno cada così imparo. No, non c'è bisogno di fare quello. Vai alla parola. C'è uno stolto, uno più saggio e uno il più saggio. Quello impara direttamente dalla parola. Dio aiutaci a essere tutti saggi nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia. Perché oggi la Chiesa del mondo ha lasciato il suo primo amore e insegue il mondo. Avvenne all'Israele antica. Osea, così, Osea. Il Signore parlò ad Osea. Cosa gli disse?
Osea 1:2. Il Signore cominciò a parlare ad Osea e gli disse, il paese si prostituisce, abbandonando il Signore.
Capito? Oggi c'è gente che si offende quando io paragono certe chiese a dei bordelli, si offendono, anche Angela qui. lei mi taglia, io registro, lei mi taglia. Il Signore lo dice anche al Signore, perché
sì,
taglia?
Sì, lo dice, infatti.
Scusa, se il Signore paragona il suo popolo a delle prostitute, permetti che oggi ci sono delle chiese, potrei esserlo anch'io, Dio mi guardi. Attenzione, chi un uomo pensa sta dritto, si attenta a non cadere. Però ci sono chiese che sembrano dei bordelli, va bene, spiritualmente parlando, va bene? Ho predicato in questo tipo di chiese, in mezzo alla predica un posseduto si è messo a gridare, in Perù è stato, a tutti i colori me ne è capitata. Però dopo che Israele sarebbe stata purificata, ed è stata purificata, però chi ha accettato, va bene, quando è arrivato Gesù specialmente, purificata come? Purificata tramite le punizioni di Dio, e alcune punizioni non sono ancora finite, molta Israele ancora non accetta. Allora Dio promette a quelli che accettano le punizioni e quindi le conseguenti purificazioni, Dio promette, dice, perciò io la tirerò. Osea 2.
Cos'è? Osea 2, 14 a 21. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.
Quindi Dio attira Israele, oggi attira la Chiesa. Dove attira la Chiesa oggi? Nel deserto, a pregare nel luogo segreto, non davanti al microfono per l'applauso. Visto mai se quelle prediche nelle chiese grandi, predica, ma prediche belle, tutti che battono le mani. Oh, che bravo predicatore, oh! Quello magari grida, pentitevi, gente dal cuore duro, e quelli, bravo, non ho capito niente, sto parlando di voi. 16.
Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal.
17.
Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal e il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra e li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassione.
Il Signore cerca una fidanzata. Il matrimonio sarà in Apocalisse 19, verso 7. Cioè quando? Giusto un attimo prima di?
Armageddon.
Cioè dopo il?
Rapimento.
Non può mica sposarla, no. Scusa, se non l'ha rapita.
Sì.
Va bene? Grazie Signore. Cerca una fidanzata. Grazie, dove sei arrivata?
Verso 20, Osea 2. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra.
Wow, il cielo e la terra si incontrano. Cioè la terra cosa rappresenta? La nostra carne. Il cielo è il nostro spirito. Ed ecco che finalmente lo spirito salverà il corpo. E si chiama Cristo Gesù. E adesso qui andiamo al punto. La Chiesa mondiale conosce il Signore, ma quante di questa Chiesa il Signore conosce? Vedi Matteo 7, 21 a 23, c'è qui abbiamo della gente che faceva miracoli a destra e a sinistra, conoscevano Gesù perché lo indirizzavano, gli parlavano, e Gesù dice sì, certo, avete fatto miracoli qua e là, ma io non vi conosco. Cioè tu puoi conoscere il presidente americano e quello russo, l'hai visto in televisione, dico, certo, Putin quello lì non è quello là, è questo. Ma bisogna vedere se lo conoscono te però, probabilmente no, sarà lo stesso. Il diavolo conosce Gesù, ma Gesù non conosce lui però, nello spirito. Nessun cristiano conosce il Signore alla maniera che la sposa di Cristo lo conosce. Solamente chi si è dato a Lui, a Gesù, anima corpo, lo conosce al Signore. L'anima quando ci siamo salvati e il corpo quando lo mettiamo al servizio suo e non del mondo. Così conosce Dio anima e corpo, anche nella carne. Il cielo incontra la terra. Quindi l'anima conosce Gesù al momento della salvezza, però perché Gesù ci conosce per dare la salvezza, ma se dopo noi non reagiamo, non ubbidiamo, il Signore è come se ci disconoscesse. Va bene, sì, cristiani, sì, chiesa, ma non sposa. Cioè, io conosco mia moglie in un modo intimo, ma non conosco così le altre sorelle. Quindi la conosco a lei in un modo speciale. E le altre sorelle, no, niente. Mi dispiace, vi voglio bene, ma no, c'è una separazione, è una differenza. È diverso come Gesù conosce la sposa e come conosce tutti gli altri. Diverso come conosce Filadelfia, la copre di promesse, di benedizioni, è diverso come conosce l'Odissea, Apocalisse 3, studiare. Il corpo deve a volte servire il mondo, ma la sposa di Cristo mantiene questo servizio per il mondo sempre al secondo posto. Però al posto principale, al primario, vi sarà sempre il servizio per Cristo Gesù. Certo che a volte dobbiamo lavorare, io ho lavorato fino a 25 anni, anche Paolo faceva tende quando era necessario, va bene? Però appena sono passati Aquile e Priscilla, ho fatto autostop e è partito in quarta con loro a raggiungere il mondo. Quindi siamo così, alla prima opportunità facciamo autostop, virgolette, ci lanciamo per Gesù, seguiamo il Signore, o siamo lì a dire, oh, sono qui a poltrire, poltrone, impoltronito. No, caro. Il nostro servizio per il mondo non deve prendere mai il primo posto, perché allora conosci il mondo conosce te, ma Gesù non ti conosce. Al primo posto ci deve stare il Signore. E questa è la sposa. E questo è il discepolo. Va bene? E per lui e per lei sono e saranno tutte le migliaia di promesse meravigliose, fantastiche, eterne della parola di Dio. Sono tutte le promesse della Bibbia sono per te che hai messo Gesù al primo posto. Non lo sono per chi lo mette al secondo, terzo, quarto e l'ultimo posto. Va bene, ecco qui, voglio solo prendere una promessa che i fratelli conoscono benissimo, Apocalisse, vediamo un po', voglio ricordarvela, Apocalisse 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, angeli mi aiuti, andiamo alle promesse di Apocalisse 21.
Grazie Gesù.
E vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché?
Leggi. Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. E il mare non c'era più.
Siamo Apocalisse, hai letto il riferimento?
Apocalisse 21, 1 a 8.
Leggi il riferimento e i fratelli ti scrivono e te le suonano. Allora.
Amen.
E vidi cosa?
La santa città, la nuova Gerusalemme.
Cosa faceva?
Scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Uè, capito? Il Signore è fissato con la sposa.
Amen.
Il Signore è fissato.
Grazie,
c'ha un
Gesù.
Chiodo fisso. Lui nella chiesa cerca la sposa.
Amen.
È come ragazzo che io sono qua, non c'ho fidanzata, e allora vado a un posto, c'è una riunione, maschi e femmine, io cosa cerca questo qua che non ha fidanzata?
Una ragazza.
Cercherà una donna, cercherà una ragazza. E qual è la sua preghiera?
Che è una ragazza buona,
dice,
fedele.
Che Dio me la mandi buona. Magari va in una chiesa, ma che sia una chiesa buona. Ma non andare nella chiesa a cercare le mogli, però. Vai a cercare Gesù. Va bene? Io ho trovato mia moglie senza cercarla. È venuta lei. Va bene? È venuta lei. Io non l'ho cercata, non l'ho dichiarata. È dichiarato lei. Va bene? Cioè, io ho cercato prima Gesù e lei è venuta e dice, sai, Gesù mi ha detto eccetera, eccetera.
Cosa significa eccetera?
Eccetera, eccetera?
E
interpreta.
Cosa ti ha detto? Eccetera, eccetera.
Privato. Cioè, mia moglie è venuta un giorno, ci conosciamo già da 4 anni. Cioè, era già con noi nella nostra missione 4 anni. E è venuta a me un giorno, il Signore gli ha mostrato che doveva sposarsi con me. Però lei è Monella mia moglie. E anche prima di moglie era ancora Monella. Lei Monella non mi ha detto niente, cioè, ci ha pensato un mese, cioè, dove è mia moglie? In giro, eccola là, nella sala attigua, ciao Deborah, sempre timida, lei non vuole mai parlare. Allora mia moglie è venuta e il Signore gliel'ha mostrato che doveva essere mia compagna, però non me l'ha detto, per un mese ci ha pregato.
Ma è normale, scusa.
No, non è normale, si vede che dice, normale? Ma Signore, ma... Forse questa profezia è per mia sorella, non è per me.
È normale che deve pregare.
Lei senz'altro pensava, ma Signore, sei sicuro che a me Ma lei avrà detto, ma Gesù, ma l'hai guardato bene, fratello Giuseppe? Ma siamo sicuri? Sì. Deborah, tu pregavi, ma Dio non è che per caso ti sbagli? Translate, Gloria. Ha detto così, volevo assicurarmi. Mm-hmm. Caspita, un mese, no, abbiamo quello di dire, capisco un fidanzamento di mesi e mesi, ma neanche me l'ha detto. Un giorno si presenta e mi ha detto, Gesù mi ha parlato. Ha detto, ah, benissimo, cosa ti ha detto? Mi ha detto io e te così così. Ha detto, oh, la Peppa. Per me è stata cosa, perché è giovanissima, lei è paragonata a me, cioè io vecchio, brutto e tutto, e lei giovane, bella, eccetera. Ha detto, ma guarda, io ero più incredulo di lei. Perché cercare prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato come sopraggiunta. O evangelizzate, se avete una moglie, non cercare la moglie, cerca la pecora, maschio e femmina. Vedrai che Dio si prenderà cura di te. Va bene?
Amen.
Io avevo 49 anni, quindi penso che, fratelli, tranquilli.
C'è speranza.
C'è speranza. E neanche troppa premura. Dove eravamo, Angela? Apocalisse 21,
Apocalisse 21, 3.
Allora, rileggi quello che leggevi.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Alleluia. E udì?
Udì una gran voce dal trono che diceva.
Cosa diceva?
Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Alleluia. Ed egli asciugherà?
Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
E colui che siede sul trono, verso 5, disse...
E colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose.
Wow, nuova terra, basta inquinamenti, basta sporcizie, basta inquinamenti sotto la terra, sopra la terra, nell'aria, nel cielo, fiumi inquinati, fratelli, Non disperatevi troppo quando vedete cosa il diavolo e i diavoli stanno facendo con il nostro mondo meraviglioso che Dio ha creato, il giardino dell'Eden, come lo stanno conciando da buttare via. Perché lui dice, ecco, io faccio nuove tutte le cose. E poi?
Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse
ogni cosa è compiuta.
Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita.
Alleluia, alleluia.
Grazie, Signore.
Ma il Signore avverte che queste promesse non sono parte del pacchetto gratuito della salvezza. Non è che Gesù è morto per me e sicuramente mi benedirà, mi darà una corona, e mi siederò con Lui sul suo trono, eccetera, perché Lui è morto per me, perché mi ama. È morto sul Calvario per benedirmi, per premiarmi anche nella mia disubbidienza. No. Anche se io disubbidisco in tutto, lui mi benedirà perché mi ama. Anche se io scaldo 10 panche di chiesa ogni domenica, lui tanto mi ama.
No.
Caro fratello, sei fuori binario, ti voglio bene, ma sei fuori binario.
Dice, d'accordo? Che raccoglierai quello che hai seminato invece.
Esatto. Dice che nessuno si illuda che queste promesse di benedizioni sono parte del sangue della croce. Va bene? Va bene. Ma invece per queste promesse, va bene? Sangue della croce è per la salvezza, non sono per le benedizioni, per i premi. Quello dipende dalla nostra ubbidienza in Cristo, dalle nostre opere in Cristo, non per la salvezza, ma sì per le benedizioni. Per queste bisogna combattere il diavolo, combattere i suoi inganni, vincerlo. Il nemico non lo si vince da seduti, davanti a una TV, un internet, o seduti su una panca religiosa, ascoltare religiosità. Ma ce l'hai Luca 9,23?
Sì, shoot. Luca 9,23 diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua.
Alleluia. E qui il paragrafo di conclusione è una profezia di Gesù. Pronti?
Pronti.
Allacciare le cinture.
Grazie Gesù.
Cambiamo dimensione. Sbuchiamo fuori dalle nuvole e viaggiamo sopra le nuvole. Gesù dice, come dice la foto che ho messo sulla radio, Gesù dice, vi mando alle nazioni. Quindi la risposta di Gesù al coronavirus, al coronadiavolo, ai problemi, alla politica che non funziona, non ha mai funzionato, mai funzionerà, al mondo che va a catafascio, è sempre andato a catafascio e sempre di più andrà. Non, che nessuno si sorprenda. La risposta di Gesù a tutti i mali, ma dico tutti, Gesù dice, vi mando alle nazioni. Quindi amare il Signore, uno, e due, andate alle nazioni. Cominciate, dice Gesù, cominciate con la nazione dove siete. Dice il Signore, andate, e non perché io vi ho dato tutto ciò di cui avete bisogno, perché io vi darò quello che avete bisogno mentre ne avrete bisogno. Più dalla mia unzione vi darò, ma dovete prima fare il primo passo, dovete cominciare. I miei discepoli dovettero fare il primo passo, lasciare tutto e seguirmi, ed io ho potuto benedirli, fortificarli col mio spirito, con la mia unzione, passo passo, giorno per giorno. Diletti, amati, avrete cadute, il nemico vi farà lo sgambetto, vi getterà in fosse, vi dirà che io vi ho abbandonato. Il diavolo vi dirà che vi ho rigettato per via dei vostri peccati. Se crederete a queste bugie, il diavolo vi vincerà. Se le rigetterete e crederete invece alle mie promesse, nella mia parola, avrete allora legato il vostro destino insieme al mio e vincerete. Perché? Perché sarete con me, con la mia volontà, con il mio spirito, con le mie benedizioni. Perché? Perché io ho già vinto il nemico e lui ha già perso. Ma perderete se lo combatterete nelle vostre forze, con la vostra mente, il vostro spirito, la vostra religione, perché tutte queste cose sono sotto l'influenza del falso Dio del mondo. Ma se deciderete di legare il vostro destino al mio, avrete già vinto. Perché? Perché io ho già sconfitto il nemico e io sono già vittorioso. Ma solo se credete, solamente se avrete fiducia in me, nella mia parola e verità, e non nelle false paure, nelle illusioni e nelle false verità del nemico. Perché io sono la via, la verità e la vita. E il nemico è l'abisso, è la bugia, è la morte. Amati, io vi mando alle nazioni, andate, e io potrò fare le mie opere, i miei miracoli, potrò salvare le mie anime, potrò guarire, potrò liberare, potrò risuscitare, sgridare il diavolo e tutto quello che vi ostacola, e potrò distruggere le sue opere del nemico direttamente alle radici tramite la mia potente parola di verità. Come vi ho promesso, così io faccio. Vengono i miei due ramoscelli di ulivo, vengono i miei due testimoni, vengono i miei 144.000, come ho promesso. Vengono coloro che io ho già prescelto tra di voi tutti. Non avete niente da preoccuparvi. Io ho già vinto anche la morte. E anche il Dio della morte, il diavolo, ormai non può più farvi del male. Può solo ingannare chi cammina, chi sceglie di camminare separato da me e dalla mia volontà. Ma io ho lasciato il testamento della mia parola. Seguitela ed essa vi guiderà. Amatela ed essa vi amerà. Gloria a Dio. Fine del messaggio. Grazie, Signore.
Ho mangiato con me. quando eravate soli, io ero con voi, vi dicevo ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai, 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 vai. Getta le reti indietro, getta le reti Andrea, getta le reti Giacomo, getta le reti Giovanni, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Matteo, getta le reti, Filippo, getta le reti, Mattia, getta le reti, Tommaso, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Averla vissuta, conosco l'amore, io sono l'amore, conosco te, creatura mia, tu sei parte di me, alzati dalla tua vita e segui le mie parole. Getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Chiara. Getta le reti, Sofia. Getta le reti, Laura. Getta le reti, Carmela. Getta le reti, getta le reti, getta la rete. Siete i miei unici occhi che ho, uniche braccia che ho. Gettate le reti, credete in me. Se non lo farete, chi lo farà per voi? Siete gli occhi che ho, le braccia, le mani, le labbra che ho. Andate o qualcuno non vedrà. Getta le reti, svelerei.